Oggi voglio introdurre il messaggio di questa domenica facendo riferimento a uno studio che è stato svolto da un'università americana, l'Università della Pennsylvania, uno degli stati americani. È uno studio effettivamente che è stato fatto alcuni mesi fa e che è stato poi pubblicato su una rivista specializzata che si chiama Behavior Therapy, che significa la terapia del comportamento. Evidentemente una rivista che parla di questioni psicologiche, la nostra psiche, tutti noi abbiamo una psiche, e quindi che affronta un po' questi temi. Ebbene, questa ricerca, questo studio, ha coinvolto una trentina di persone, ma non una trentina di persone non prese a caso. Sono andati a pescare delle persone che mostrassero dei comportamenti che denotavano un'ansia, uno stato ansioso superiore alla media. Ok? Quindi sono andati a classificare questi individui come individui particolarmente ansiosi. E che cosa hanno fatto con questi partecipanti, questa trentina di partecipanti? Hanno chiesto loro di praticamente redare un diario giornaliero, di annotare in questo diario tutte le loro preoccupazioni, tutti i motivi per i quali provavano a un certo punto una certa ansia, una certa agitazione interiore, che queste cose venissero loro alla mente intanto che stavano guidando la macchina, poco importa perché avrebbero annotato dopo, o prima di addormentarsi o durante la notte, poco importa, sono stati chiamati appunto a riempire questo diario che poi settimanalmente consegnavano a un gruppo di medici specializzati chiaramente in tematiche psicologiche. Quindi annotavano ogni cosa, tutto ciò che li preoccupava, tutto ciò che li inquietava. Preoccupazioni, diciamo, probabilmente comuni a molti di noi, quindi magari qualcuno ha scritto a un certo punto non troverò lavoro, oppure non troverò il lavoro che vorrei, magari qualcun altro ha notato che il giorno dopo magari avrebbe avuto una presentazione da fare di fronte ai suoi colleghi e quindi potrebbe aver notato domani avrò questa presentazione, verosimilmente mi impappinerò, verosimilmente farò una figuraccia. Magari qualcun altro si è scritto domani vado in viaggio, l'aereo che prenderò e cadrà l'aereo che prenderò, cadrà l'aereo per esempio. Oppure qualcun altro potrebbe aver scritto quel dolorino che da un po' di giorni sento in questa parte del corpo potrebbe tranquillamente essere il sintomo di una malattia grave. Qualcun altro potrebbe aver scritto quel cliente già particolarmente difficile che questa settimana dovrò incontrare, a fronte di quello che dovrò dirgli potrebbe reagire davvero male. Qualcun altro potrebbe aver scritto il mio coniuge mi tradirà. E qualcuno potrebbe aver infine scritto se dovessi davvero dire tutto quello che penso rischierei di rimanere sola e quindi meglio che mi stia zitta. Ebbene, tutte queste informazioni, tutti questi input giornalieri, tutte queste ansie, tutte queste paranoie mentali di questi 30 candidati sono poi state esaminate nel tempo, ok? Quindi hanno guardato come evolvevano le cose e a un certo punto che cosa hanno fatto? Hanno confrontato ciò che è stato scritto con ciò che poi effettivamente è avvenuto o non è avvenuto. Ebbene, questo studio ha potuto appurare che il 91% delle loro preoccupazioni non si sono avverate per niente. 91%. Cioè su 100 paranoie, 91 mai successe. Allora qualcuno potrebbe dire sì, ma le altre 9? E dico, se la pensi così hai già un problemino, ma comunque un po' di ansia, va bene. Ebbene, hanno scoperto anche che per quanto riguarda le altre 9, ciò che poi si è in parte avverato, si è avverato in un modo di gran lunga migliore rispetto alla fantasia, rispetto al film mentale angosciante che queste persone avevano proiettato nella loro mente. E questo naturalmente credo che sia buono a sapersi in una società nostra contemporanea dove il consumo di ansiolitici e il consumo di sedativi è in crescita esponenziale, soprattutto nei paesi occidentali, e poi è buono a sapersi anche perché tutti noi siamo degli esseri umani e quindi posso tranquillamente affermare che tutti noi verosimilmente ci siamo già preoccupati di diverse cose, vero o non vero, quindi tutti quanti ci siamo preoccupati, tutti quanti abbiamo provato stati ansiosi più o meno intensi in determinati passaggi della nostra vita e magari qualcuno di noi proprio in questo momento è ansioso o è ansiosa per questa o per quell'altra cosa. Quindi siamo esseri umani e tutti i giorni anche noi dobbiamo fare i conti con l'incertezza del domani. Quello che il domani ci porterà, perché nessuno di noi lo sa in anticipo, e quindi siamo tutti un pochino ansiosi per rapporto al domani. E a fronte di questa constatazione dobbiamo anche sapere che da una parte siamo chiamati a reagire in modo naturale, un po' con le nostre forze, questo dipende anche dal nostro carattere, magari c'è chi è più superficiale, c'è chi è più ottimista, che in fondo proprio per la sua superficialità o proprio per il suo ottimismo, un po' di incoscienza, ma vabbè, vedremo come andrà. Ok? Questo sicuramente potrebbe, in certi casi, dare una mano per essere meno ansiosi. C'è chi invece è proprio di carattere più razionale, magari anche un tantino più pessimista, e allora ecco che sorge una determinata difficoltà. Ma non dimentichiamo che noi siamo figli e figlie di Dio. E quindi al di là della nostra reazione naturale, che ha a che fare con il nostro carattere, con la nostra indole, c'è la componente della fede che dovrebbe fare la differenza, la fiducia che abbiamo nel Signore, la fiducia che abbiamo del fatto che il Signore ha il controllo della nostra vita, accada quel che accada. Siamo d'accordo? E quindi questo dovrebbe naturalmente fare la differenza. D'altra parte, se noi guardiamo a ciò che è scritto nella parola di Dio, ci rendiamo conto come determinati uomini che sono definiti un po' degli eroi della fede, come ad esempio il re Davide, anche loro hanno vissuto dei momenti di grande difficoltà e hanno sperimentato l'ansia. Ansia, ma ansia di grande livello. Ad esempio il re Davide, nel Salmo 13, non c'è bisogno che lo prendiate, a un certo punto afferma: fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Cioè, questa è la descrizione della sua condizione, di quanto in quel momento Davide fosse ansioso. Eppure, nello stesso Salmo, che cosa dice lui poco più avanti? Dice: quanto a me, io confido nella tua bontà. Quindi, vediamo la battaglia che tutti quanti dobbiamo affrontare tutti i giorni. Da una parte l'ansia, l'agitazione, la preoccupazione per questa o per quell'altra vicenda che riguarda noi, che riguarda i nostri cari, e dall'altra però, pian piano, la consapevolezza che il Signore ha il controllo, che il Signore fa la differenza, che il Signore è con noi, che non ci lascia, non ci abbandona, Lui rimane fedele, Egli è fedele. Siamo d'accordo? E questo naturalmente è una buona notizia. Detto questo, è saputo quindi che, lo voglio ricordare, 9 tragedie mentali su 10 non accadranno mai. Ricordatelo la prossima volta che cominciate a provare un po' di ansia per questa o per quell'altra situazione. 9 su 10 potrebbero mai avverarsi. E potremmo forse anche dire, si va verso il 10 su 10, perché nella statistica, beh, probabilmente qualcuno potrebbe aver scritto sono un po' ansioso, sono un po' ansiosa, perché questo pianeta potrebbe degradare nei mesi e negli anni a venire. Beh, in quel caso la brutta notizia è che sta avvenendo e continuerà a avvenire. Lì non si scappa. Qualcuno potrebbe essere un po' ansioso, ansiosa per il fatto che potrebbe invecchiare. Più di quel tanto non si può fare. Magari qualcuno potrebbe invece essere ansioso per il fatto di invecchiare male, sperimentando una malattia, sperimentando la solitudine, e allora ecco che in questo caso le cose sono un po' differenti. In ogni caso, 9 volte su 10 le nostre paranoie sono mal riposte, sono film mentali che non andrebbero neanche proiettati, perché rimangono tali, film, niente a che fare con la realtà. Detto questo, la domanda che potremmo farci è: quali sono le fattispecie, quali sono le situazioni che ci rendono particolarmente ansiosi, che ci rendono particolarmente inquieti, apprensivi? Per esempio, non di voi stessi, perché uno dice no, io non dico le mie cose, ma di quell'altro, di quella persona, di qualcun altro, secondo voi che cos'è che ci rende ansiosi? Così? I figli, i nostri figli, è vero, si è sempre genitori tutta la vita, quindi sono sempre i nostri figli. Poi, altro, cosa ci rende ansiosi? Il lavoro, cosa succederà con il lavoro? Mi terranno, mi licenzieranno, oppure i clienti rimarranno, se ne andranno, eccetera. Poi, la salute, mi ammalerò, non mi ammalerò, e se mi ammalerò cosa mi succederà, come andrà a finire questa storia? Quel dolorino che sento, quel rigonfiamento che ho visto sul braccio, cosa sarà mai? Poi? Altri motivi d'ansia? Solitudine, assolutamente vero. Il fatto di pensare, di rimanere soli e a lungo, e vivere male questa eventualità. Altro? La deprivazione del mondo, questo ci rende ansiosi, sono le cose che purtroppo non possiamo più di quel tanto cambiare, effettivamente questo mondo sta andando un po' al contrario, ma va bene, vero, vero, vero. Altri motivi d'ansia?
Diventare vecchi,
l'abbiamo più o meno già. I pericoli, ok. Cambiamento climatico, che è un dato di fatto, sul quale, come dicevamo prima, purtroppo non possiamo fare granché. Ok, quindi questi sono alcuni dei motivi per i quali potremmo provare uno stato ansioso. Piccola indagine, voglio essere sicuro, c'è qualcuno tra di noi che non sa cosa sia l'ansia? C'è che uno dice, ansia non conosco? Cioè io ne conosco solo uno che non sa, non ha mai saputo cosa fosse l'ansia, questo si chiama Gesù. A parte lui, non credo che ce ne siano altri. Bene, allora, una volta che abbiamo determinato quali potrebbero essere i motivi che ci rendono ansiosi, la seconda domanda che dovremmo fare è come dovremmo noi, come figli e figlie di Dio, come discepoli del Signore Gesù, gestire queste situazioni. E a questa seconda domanda rispondiamo, come abbiamo già fatto molte volte in passato, esaminando un attimino la parola di Dio, quindi mediante un racconto biblico. E il racconto biblico ci interessa oggi, riguarda un uomo davvero straordinario, il suo nome è Paolo, l'apostolo Paolo. Quindi siamo indietro rispetto ad oggi di circa 2000 anni, siamo in un momento in cui l'apostolo Paolo si è già convertito, sappiamo che era un persecutore dei cristiani, poi sulla via di Damasco c'è la sua straordinaria conversione, e quindi Paolo si attiva e viaggia per ogni dove. Ha già effettuato, nel momento in cui andiamo a rivedere questa storia, questo episodio, ha già fatto 3 viaggi missionari, è stato un po' dappertutto e ha già condiviso l'Evangelo con un'infinità di persone. molto attivo l'Apostolo Paolo. E proprio a causa di questo suo zelo, proprio a causa di questa sua intraprendenza, ha vissuto già grandi momenti di sconforto a causa della persecuzione. Il persecutore che perseguiva i cristiani diventa perseguitato. E effettivamente nella sua seconda lettera ai Corinzi, lui dice: cinque volte mi hanno inflitto 40 colpi meno uno. Tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato. Lapidato! Sopravvissuto. Sono stato in pericolo, dice in questa lettera, tra i falsi fratelli. Mi sono trovato senza dormire, senza poter mangiare, senza poter bere, nella nudità. Tutto questo ho sperimentato. E quindi è chiaro che Paolo ha vissuto momenti davvero difficili, al freddo, percosso e tante volte in carcere. E difatti noi andiamo ad esaminare un racconto che lo vede in una situazione di uscita da un carcere per finire in un altro. E quindi un giorno si trova davanti a un governatore di nome Festo, e a questo governatore risponde, in quanto questo governatore gli fa una proposta, gli dice: ti stanno seguendo in diversi, i capi religiosi stanno cercando di attentare alla tua vita, e quindi sarebbe buona cosa che tu ritornassi a Gerusalemme. Lui era fuggito a Cesarea perché stavano attentando la sua vita, che tu ritornassi a Gerusalemme e ti facessi processare eventualmente là. Ma Paolo dice: io sono un cittadino romano, sta storia deve finire, io non ho fatto nulla di male. E quindi che cosa fa? Lui si appella a Cesare. Decide di appellarsi a Cesare, e per farla breve questa sua scelta, beh, è l'inizio del suo quarto viaggio missionario, ultimo viaggio missionario che lo condurrà in Italia, a Roma, dove poi morirà. Ma la cosa che ci interessa oggi è questo, che sulla nave dove viene imbarcato succede qualcosa di particolare. Su quella nave non è da solo. Quella nave doveva condurlo appunto verso l'Italia, ma non è da solo. Su quella nave ci sono altre persone, ci sono altri prigionieri, c'è un centurione romano responsabile della trasferta con i suoi soldati, e poi c'è il capitano della nave con il suo equipaggio. In totale sono 286 persone. Poco tempo dopo, pochi giorni dopo la loro partenza da Cesarea, attraversando alcune isole, come l'isola di Cipro, poi Rodi, si muovono verso Creta e praticamente decidono di passare a sud di Creta prima di muoversi in mare aperto verso l'Italia. E durante la loro navigazione succede qualcosa di particolare. Succede che si scatena una tempesta davvero forte. La situazione cambia drasticamente in un attimo e la navigazione diventa un vero incubo. Un incubo che dura per molti giorni. Ci sono delle onde spaventose, il vento è molto forte, c'è una pioggia battente, al punto che dovete pensare che le navi di una volta non erano le navi di oggi, imbarcazioni di legno, e a fronte di determinati fenomeni meteorologici rischiavano di essere messe a dura prova. E la scrittura ci dice che a un certo punto avevano una fune che collegava la nave alla scialuppa, e a un certo punto decidono di recuperare questa scialuppa a bordo della nave, lo fanno con grande fatica. La situazione è talmente drammatica che mettono delle funi intorno alla nave, cingono la nave di funi, perché temono che si sbricioli a fronte di questo tempo davvero drammatico. E la scrittura ci dice che la cosa va avanti per un po' di tempo, per tanto tempo, per molti giorni loro non vedono proprio il sole e sono sballottati qua e là nella tempesta. E a un certo punto la scrittura ci dice che per tutti quanti, i 286 a bordo, una cosa era chiara: la speranza di scampare non c'era più. La speranza di scamparla viene meno. Paolo, a fronte di questa situazione, fa un primo tentativo per incoraggiare le altre persone che sono a bordo con lui su quella nave. E dice loro: sapete, un angelo mi ha parlato e mi ha detto che io dovrò andare a Roma e che arriverò a Roma. E questo angelo mi ha rivelato da parte di Dio che voi tutti sarete risparmiati a causa mia. E quindi ce la faremo, sopravviveremo. Ma il panico è grande. E quindi questo suo primo messaggio viene ascoltato sì e no. Dopo 14 giorni e 14 notti di tormento e di paura, i marinai a un certo punto sospettano di essere vicini a terra. E infatti calano lo scandaglio, perché allora radar, brutto tempo, stelle, cose, persi, erano finiti alla deriva. Tra l'altro dice la scrittura che mangiavano poco e niente, perché marinai, oltre ai prigionieri e i soldati, ma gli stessi marinai, cioè era davvero tosta la cosa. Ebbene, dopo 14 giorni di tormento e di paura, ecco che, gettando lo scandaglio, i marinai si accorgono che prima ci sono 20 braccia, poi 15 braccia, però è notte, fa buio, non sanno dove sono. E quindi a questo punto prendono la decisione di buttare 4 ancore e quindi di fermare in qualche modo la nave e aspettare che venga giorno per capire che cosa succederà. Vogliamo prendere insieme la parola di Dio? Al capitolo 27 del libro degli Atti. Tra l'altro, settimana scorsa avevo ratato completamente il libro. Sì, la prossima volta avvisatemi, perché così... Vabbè, niente di grave, abbiamo rimediato. Allora, dal versetto 29, capitolo 27, vogliamo leggere quanto segue. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono la poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave, chi? I marinai cercavano di fuggire dalla nave e già stavano calando la scialuppa in mare con il pretesto di voler gettare le ancore da prua, cioè immaginiamoci la scena, ok? I marinai, quelli che erano gli unici a poter governare quella nave, quatti, prima buttano 4 ancore da poppa, poi dicono: buttiamo la scialuppa che andiamo a mettere quelle di prua. E uno dice: ma quanti siete per andare a mettere le ancore di prua? Perché mi sembra che siate tutti, c'è bisogno proprio di tutti. E quindi vengono sgamati, vengono chiaramente bloccati nel loro intento. E infatti Paolo disse al centurione e ai soldati: se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete scampare. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: oggi sono 14 giorni che state aspettando sempre digiuni, o parzialmente digiuni, senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, e neppure un capello del vostro capo perirà. Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio, in presenza di tutti, poi lo spezzò e cominciò a mangiare. E tutti, incoraggiati, presero anch'essi del cibo. Sulla nave erano 286 persone in tutto. E dopo essersi saziati, alleggerirono la nave, gettando il frumento in mare. Ora, il passaggio che abbiamo letto, quando l'ho letto qualche giorno fa, mi ha davvero toccato e mi ha anche un pochino commosso. Perché vediamo quest'uomo, questo prigioniero, questo uomo di Dio, in mezzo a tante persone verosimilmente non credenti, che diventa un faro nella notte, che diventa un punto di riferimento, fino al momento in cui non fa giorno, lui incoraggia le persone, le incoraggia verbalmente e le incoraggia anche con il suo modo di fare, in quanto prende il pane, rende grazie a Dio, lo rompe e poi per primo comincia a mangiare. Comincia a mangiare, denotando che cosa? Una calma interiore, una pace interiore che solo Dio naturalmente può dare. E qual è il risultato di questo suo comportamento? Lo leggiamo nel versetto 32. Dice la scrittura che tutti, quelli che erano sulla nave con lui, tutti, nessuno escluso, incoraggiati, prendono del cibo e mangiano anche loro. Una trasformazione. La tempesta non era finita. Era buio. Era notte. Eppure, alle parole di Paolo, a fronte di quello che lui dice e di quello che lui fa, la pace di Dio si impossessa di tutti i presenti, nessuno escluso. La calma, la fiducia che l'apostolo Paolo ha ricevuto dall'alto si propaga attorno a lui, contagia ad uno i presenti, al punto che il panico, la codardia di quei marinai che stavano cercando di andarsene, la tensione nervosa alle stelle per quello che stava succedendo e anche l'inappetenza, praticamente non hanno fame né sete, tutto questo svanisce in un attimo per lasciare il posto alla speranza. L'uomo di Dio diventa lo strumento attraverso il quale quelle persone disperate ricevono speranza. Fa loro un'iniezione di speranza. E il titolo del messaggio di oggi è proprio questo: chi ha speranza infonde speranza. Chi ha speranza dentro di sé, che dimora dentro di sé, che viene dall'alto, è in grado di infondere speranza a coloro che frequenta, a coloro che interagiscono con lui o con lei. Quindi, la prima questione da vedere per noi è di avere noi stessi speranza, prima di poterla infondere. E come facciamo ad avere speranza? Dobbiamo lasciarci contagiare. Dobbiamo lasciarci contagiare dallo Spirito di Dio. Dobbiamo lasciarci contagiare dalla parola di Dio. Se prendete con me il libro dei Salmi, prendiamo il Salmo 146. Libro dei Salmi, Salmo 146, dove troviamo scritto così. Dice: Alleluia, anima mia, loda il Signore. Io loderò il Signore finché vivrò. Salmeggerò il mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe e la cui speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà il cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, regna per ogni età. Alleluia! Beato colui la cui speranza è il Signore. E quindi, se vogliamo essere persone che hanno speranza, dobbiamo lasciarci contagiare dalla parola. E, direi anche, dovremmo lasciarci contagiare dalle persone, dai credenti, che intorno a noi sono uomini e donne che hanno comunione con Dio, perché è da queste persone che possiamo farci contagiare positivamente. Siamo d'accordo? Uomini e donne che temono Dio, che amano Dio e che cercano Dio. Quelle persone saranno strumento di Dio per contagiarci e per fare in modo che anche noi possiamo avere speranza, fiducia. Possiamo continuare a lottare e a combattere. Una volta che abbiamo appurato che noi abbiamo speranza, che cosa si aspetta il Signore da noi? Il Signore si aspetta che noi in qualche modo possiamo assomigliare all'Apostolo Paolo, quindi che noi si possa a nostra volta contagiare le altre persone, sapendo che il Signore in fondo che cosa vuole da noi? Lui vorrebbe che noi fossimo, lo dico con un termine inglese, qualcuno poi mi bacchetterà ma non fa nulla, lui vorrebbe che noi fossimo degli influencer. Influenzatori, questo termine molto gettonato oggi, vi ricordate, abbiamo parlato di follower facendo riferimento ai social network. Ebbene, nell'ambito dei social network, ma non solo, anche su YouTube e su varie piattaforme informatiche, oggigiorno ci sono delle persone che praticamente influenzano gli altri, sono in grado di influenzare gli altri in senso positivo, nell'obiettivo di far sì che queste persone possano acquisire un certo prodotto o un certo servizio. E quindi oggi c'è questa figura emergente dell'influencer, dell'influenzatore o dell'influenzatrice. E questa persona poi ha i suoi follower, i suoi seguaci che seguono i suoi consigli. Beh, il Signore ci chiede di essere degli influencer, di essere degli influenzatori, nel senso di essere dei figli di Dio che provano a fare delle cose, che provano e riprovano a fare delle cose, ad esempio incoraggiare invece di scoraggiare, ad esempio spronare invece che sminuire, ad esempio costruire invece che distruggere, edificare invece di distruggere, tollerare invece che pretendere, perdonare invece che giudicare aspramente. In questo senso il Signore si aspetta che noi possiamo essere degli influencer. Detto in altro modo, quanto sarebbe bello se noi tutti assomigliassimo di più all'Apostolo Paolo, o meglio, assomigliassimo di più al Cristo che viveva nell'Apostolo Paolo. Perché? Perché lui lo aveva invitato a essere con lui giorno dopo giorno, prova dopo prova, delusione dopo delusione, tempesta dopo tempesta. L'Apostolo Paolo ha fatto 3 volte naufragio, quindi aveva una certa esperienza con i naufragi. Eppure quest'uomo su quella nave ha fatto la differenza, ha portato la luce di Dio. E noi siamo la luce di Dio in un mondo di tenebre, vero o non vero? Il Signore ci chiama a costruire. Anni fa ho condiviso un messaggio che magari un giorno riprenderò, che in pratica usava l'immagine del cantiere, ok? E quindi questa immagine del cantiere nel quale siamo tutti quanti attivi. Il cantiere è la Chiesa di Cristo e noi siamo chiamati a edificare in questo cantiere. E quindi in quel cantiere si trovano dei mattoni, si trova la malta, si trovano le cose per fare l'intonaco, le finestre, le porte, le tegole, i coppi, per completare, per edificare delle abitazioni. E dicevo in quell'occasione quanto sia facile in quel cantiere fare un po' di confusione, sperimentare confusione, nel senso che è importante che tutti siano coordinati, però perché altrimenti il rischio è che ci si trovi a uno che costruisce e l'altro che demolisce, uno che fa una cosa e l'altro che ne fa un'altra. E quindi in questo senso il Signore ci chiama a essere uomini e donne che costruiscono e che non demoliscono. E dobbiamo essere sinceri. Talvolta noi ci dimentichiamo chi siamo in Cristo Gesù. Ci scordiamo di essere stati salvati non solo per la nostra gioia eterna, questo è un dato di fatto, ma per essere parte di un organismo vivente chiamato Chiesa, del quale Cristo Gesù è il capo. Noi siamo stati salvati non solo per dire wow, andremo in cielo per l'eternità, ma per poter vivere questa vita terrena al servizio di Dio. Amen? Al servizio di Dio. Ma talvolta ci lasciamo un po' andare. Talvolta ci lasciamo andare dicendo parolacce, per esempio. Non qui. Mai sentito una parolaccia qua. Ma uscendo di qua, secondo me, le cose un pochino cambiano. Ci lasciamo andare sbuffando come delle locomotive talvolta a fronte delle situazioni della vita, locomotive a vapore naturalmente. Ci lasciamo andare isolandoci dagli altri, ci lasciamo andare criticando, ci lasciamo andare marcando il territorio come fanno gli animali, no? Marchiamo il nostro territorio. Ah, questo è il mio territorio, non pestatemi i piedi, ok? Ci lasciamo andare talvolta, ci lasciamo andare. Ma il Signore ci chiede, appunto, come dicevamo prima, di imitare l'Apostolo Paolo. Se voi vi prendete il tempo, oggi o domani, di andare a rileggere questa storia, vi rendete conto di come quell'uomo sia stato il punto cardinale della svolta che ha poi permesso a queste persone di salvarsi. È stato lui. E un uomo che era stato perseguitato, che era in catene, che era prigioniero su quella nave e che era destinato ad andare a Roma, dove sarebbe stato nuovamente imprigionato e poi processato. Eppure questo uomo è la luce di Dio nelle tenebre. E il Signore si aspetta che noi si possa essere consapevoli del fatto che siamo la luce di Dio nelle tenebre. Siamo la luce di Dio, ciascuno di noi è la luce di Dio. E allora come luce di Dio siamo chiamati a funzionare. Se noi abbiamo ricevuto speranza, e io credo che abbiamo ricevuto speranza, il nostro compito è quello di imitare Paolo, di imitare il Cristo che vive in Paolo e quindi di infondere speranza verso gli altri. Infondere speranza. Prima di agire, prima di fare, prima di reagire, dobbiamo ricordarci chi siamo in Cristo e quello che il Signore si aspetta da noi. E Lui si aspetta un comportamento il più simile possibile a quello adottato da Paolo. Paolo, nella parola, dice a un certo punto: imitate me. E io credo che nessuno di noi abbia il coraggio di dire imitate me, io non lo farei, non ve lo direi mai imitate me, ma Paolo lo ha detto. Ma perché? Perché dopo la sua conversione lui veramente ha vissuto una reale metamorfosi, è diventato un uomo diverso e Cristo abitava in lui del continuo e questo gli ha permesso di dire imitate me, o meglio imitate il Cristo che vive in me. E quindi in questo senso il Signore ci chiama a fare un po' meglio di quello che magari abbiamo fatto fino ad oggi, oppure a uscire da quella situazione di sconforto magari che ci ha portati ad arrenderci un po' e a giustificare determinati comportamenti. No, il Signore ci ricorda oggi che come Paolo siamo luce nel mondo e come Paolo possiamo influenzare coloro che sono intorno a noi. E quindi con questa consapevolezza cerchiamo di fare il nostro meglio per riuscirvi. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? E vogliamo pregare. Signore, ti voglio benedire, ti voglio rendere grazie per questa parola. Signore, ti voglio benedire per questo racconto che è di grande incoraggiamento, Signore, perché ci ricorda come tu hai saputo servirti di tanti tuoi ministri, ma in particolare dell'Apostolo Paolo, Signore, di questo uomo così straordinario che dopo la sua conversione è diventato veramente un uomo diverso, un uomo nuovo. Ebbene, Signore, vogliamo essere simili a lui. Vogliamo essere animati dallo stesso Spirito, Signore. E vogliamo veramente ricordare a noi stessi il ruolo che ricopriamo nella nostra famiglia e nella nostra società, Signore. Siamo stati chiamati ad essere luce. E talvolta non siamo luce. Talvolta la nostra luce è piuttosto intermittente e fioca. Ma oggi, Signore, mediante l'azione del Tuo Spirito, vogliamo essere rinvigoriti, Signore. E vogliamo ricordare a noi stessi chi siamo in Cristo. E vogliamo ricordare a noi stessi che di fronte alle tempeste della vita tu ti aspetti da parte nostra che noi si reagisca in modo simile al modo con il quale ha reagito l'Apostolo Paolo, che è stato luce e che ha diffuso parole di incoraggiamento e ha compiuto atti che hanno fatto la differenza e che hanno indotto coloro che erano con lui a un cambiamento di attitudine. È stato contagioso, Signore. Noi vogliamo essere contagiosi quanto lui, Signore. Grazie per questa parola, grazie per questa giornata, grazie per la tua presenza nella nostra vita e grazie per la tua fedeltà. Tu conosci, Signore, le situazioni della vita che ci rendono particolarmente vulnerabili ed ansiosi. E queste situazioni vogliamo presentarle a Te in questo giorno. Signore, Tu conosci i cuori di ciascuno di noi e probabilmente ognuno di noi ha delle tematiche diverse, sperimenta preoccupazioni differenti, ma nel nome di Gesù vogliamo renderti grazie per come possiamo portare tutto questo fardello, tutto questo peso ai piedi del Tuo trono. Vogliamo farlo in questa mattina. Vogliamo consegnarti la nostra ansia, la nostra preoccupazione, la nostra agitazione interiore, la paura del domani. E vogliamo dirti, Signore, che confidiamo in Te. Oh, Signore, grazie per come possiamo confidare in Te. E quindi benedico la Tua Chiesa, benedico ogni mio fratello e sorella, benedico questa giornata, questa settimana e Ti ringrazio per ogni cosa, Signore Dio, nel nome di Gesù. Amen. Amen.